Buon pomeriggio a tutti voi, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi torniamo a parlare di moto, sta arrivando la primavera, chissà quante persone hanno voglia di rispolverare il proprio mezzo, però prima di rimettersi in sella è fondamentale verificare che la moto sia in perfette condizioni. Bisognerebbe dunque controllare pneumatici, freni, catena, fari, strumentazione, carenatura, ma anche le proprie protezioni. Diciamo che dopo un'eventuale pausa invernale è sempre meglio riprendere gradualmente la guida e ci faremo poi spiegare dal istruttore di guida Modio De Respines, l'ospite di oggi. Buongiorno Modio, bentornato.
Buon pomeriggio Carlotta e buon pomeriggio a tutti i radiospettatori.
Ecco, ci facciamo proprio spiegare come è bene riacquistare tutti i riflessi che assicurano una scioltezza nella guida e come rispolverare un po' frenata, tecniche, curve e quant'altro. Sono tante le persone che magari in inverno fanno una pausa, utilizzano solamente uno scooter forse per andare al lavoro, anche una moto, però non partono più a fare i grandi viaggi come viene voglia di fare adesso con l'arrivo della bella stagione.
La bella stagione dobbiamo ancora aspettare forse perché il tempo non è proprio molto clemente, però effettivamente sì, l'inverno non è molto indicato alle nostre latitudini per sfruttare la moto per fare dei viaggi, insomma.
Comunque meglio anticipare in maniera che poi quando sarà il momento tutti saranno prontissimi, quindi diciamo che tutti amano la moto, probabilmente si sentono anche dei piloti abbastanza sicuri, soprattutto man mano che acquisiscono esperienza, però voi consigliate comunque sempre di rispolverare ogni tanto le proprie capacità, le proprie conoscenze, ed è bene iscriversi a un corso di perfezionamento.
Il corso di perfezionamento sicuramente sarà molto utile perché qualche cosina si impara sempre, anche perché quando si è in sella una moto, se uno parte con l'attitudine che non ha più nulla da imparare, è l'inizio della, può essere l'inizio della fine, perché è un atteggiamento, un'attitudine molto pericolosa. Quindi partecipare a un corso sì, perché appunto c'è la possibilità di imparare sempre qualcosa.
Poi vedremo anche tutti gli argomenti di questi corsi. Io ricordo da subito i numeri di telefono in maniera che poi i nostri ascoltatori possano intervenire: 0848 030808 per chiamare, parlare direttamente con Amodio De Respines, porre tutte le vostre domande, oppure se volete scriverci potete farlo allo 076 321 1113. Noi quando parliamo di moto, di auto, parliamo sempre di sicurezza, è chiaramente alla base per non incappare in spiacevoli situazioni, in incidenti. Diciamo subito a Modio De Respines che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, spesso i principali responsabili di incidenti, di collisioni, non sono tanto i motociclisti quanto le altre persone che vengono coinvolte, automobilisti, furgoni, camion. Infatti in queste collisioni solamente in circa un terzo dei casi viene poi attribuita la colpa al motociclista.
Sì, effettivamente ci sono delle statistiche che confermano questa tendenza, vale a dire che all'interno dell'abitato, per esempio, quasi il 50% degli incidenti dove sono coinvolti i motociclisti, la responsabilità è da attribuire al conducente delle quattro ruote. E il motivo principale è sempre la mancanza di precedenza, non data la precedenza al motociclista. Ora, io credo che qualsiasi automobilista conosce la regola della precedenza. Il problema è che la moto è una sagoma molto ridotta, quindi difficile percepirla nella circolazione stradale. Quando la si percepisce magari è troppo tardi. Ed è qui che diventa importante la formazione del motociclista, no? Per prevenire queste situazioni e evitare di trovarsi in queste difficoltà.
Beh, si diceva di sagoma stretta, oltretutto molto spesso l'abbigliamento del motociclista è piuttosto scuro.
Eh sì, purtroppo è una moda, è una moda. L'essere umano diciamo che vede la luce per prima cosa, la seconda cosa la sagoma, quindi la sagoma è già piccola, e poi se siamo vestiti scuri la percezione è molto difficile da parte degli altri utenti, quindi qualche cosa di fluorescente che ci faccia rendere visibili sulla strada aiuta sicuramente per la sicurezza.
Ecco, è una moda, però sempre di più anche i fabbricanti di questo abbigliamento sono estremamente sensibili alla sicurezza, è sempre questa la parola d'ordine. Sono state fatte delle grandissime evoluzioni su materiali, imbottiture, si è reso l'abbigliamento non scivoloso, insomma, e quant'altro. La gente diventa sempre più sensibile, però c'è ancora questo problema del colore, non si riesce a far passare il messaggio, a farsi veramente visibili. È chiaro che non si può chiedere di indossare il giubbottino catarifrangente come quando ci si ferma per un incidente, però potrebbero essere messi degli inserti, qualcosa che rende i motociclisti molto più visibili.
Io personalmente indosso sempre delle giacche dove c'è del riflettente e un giubbotto che è colorato in modo che sono visibile sulla strada.
Ecco, quindi purtroppo succede che i motociclisti centauri non sempre vengano visti immediatamente. Ci sono delle situazioni in cui il rischio è particolarmente alto. Quali sono i punti sensibili? Dove succedono più incidenti?
Ma sicuramente all'interno dell'abitato, come dicevo prima, dove c'è questo problema della percezione del motociclista, dell'utente delle due ruote, alle intersezioni oppure nelle situazioni dove l'automobilista svolta a sinistra invade la corsia di contromano e che non vede arrivare il motociclista. Quindi questo nella casistica degli incidenti dove sono coinvolti, c'è un contatto tra un quattro ruote e un due ruote.
Allora, stanno già scrivendo i nostri ascoltatori, ci dicono: riguardo l'abbigliamento vi prego di sensibilizzare anche i ciclisti e gli utenti di monopattini, spesso questi vestiti di nero o comunque con colori scuri non sono ben visibili, importante appunto in questa stagione dove anche i ciclisti escono come delle lucertole, dice il nostro ascoltatore. È vero che poi, insomma, quando è buio bisogna rendersi estremamente visibili anche per i motociclisti.
I motociclisti hanno già il vantaggio che le moto da diversi anni a questa parte, dal momento che si mette in moto il motore, che si accende il motoveicolo, si accende automaticamente la luce, quindi non si possono più spegnere queste luci. Per quel che riguarda i ciclisti, spesso, soprattutto a livello adolescenziale, vediamo dei ciclisti che usano la bicicletta, però non danno abbastanza importanza nel mettere una luce bianca davanti e rossa dietro, che può essere posizionata anche sul corpo per farsi vedere meglio nella circolazione. Spesso al buio circolano senza le luci.
Qualcuno ci scrive: anche è vero che alcuni motociclisti hanno una moto non adeguata alle loro capacità, troppo velocemente si arriva ad aumentare la cilindrata.
Beh, la cilindrata non è un problema, è la potenza forse che bisognerebbe parlare di potenza. Se parliamo di moto non adatta, allora ci sono due discorsi da fare. Uno, la moto non adatta per delle persone che magari non toccano bene per terra, per cui porta già questo una certa insicurezza. E poi la moto troppo potente per una certa fascia o per l'esperienza che ognuno ha sulla moto, quindi questi sono dei fattori abbastanza importanti.
Quindi possiamo dire che in un certo senso la sicurezza inizia già al momento dell'acquisto?
Prima, secondo me i genitori prima di acquistare una moto ai figli, parliamo adesso degli adolescenti, dovrebbero investire nell'abbigliamento di protezione, essere sicuri che poi lo indossano, quindi questo a prescindere. Poi chiaramente le statistiche mostrano che c'è un aumento degli incidenti gravi, soprattutto nella fascia di età dei ragazzi prima dei 18 anni con le categorie 1, perché hanno abbassato l'età a 16 anni per poter circolare con dei veicoli di 125 centimetri cubici, quindi automaticamente la potenza di questi, motori
in generale, però.
Esatto, quindi se prima avevano delle potenze intorno ai 4 kW con i cinquantini, 4-5 kW, adesso stiamo parlando di potenze che vanno tra gli 8 kW e gli 11 kW, quindi abbiamo raddoppiato la potenza e abbiamo diminuito l'età per poter accedere a questa categoria. La struttura non è male come accedere alla moto per la categoria limitata, perché poi bisogna, a partire dai 18 anni, per fare la categoria A, fare comunque 2 anni con la categoria limitata a 35 kW, ma 35 kW sono veramente tanti ancora, per cui questi 2 anni sono 2 anni di apprendistato. E poi c'è finalmente la possibilità di poter accedere alla categoria A illimitata, dove qui non c'è più limite di potenza e di cilindrata.
Un ascoltatore ci scrive a proposito delle luci delle biciclette, dice: beh, però anche la legge ha, tra virgolette, toppato in pieno, ha messo l'obbligo delle luci accese solo alle e-bike e non alle bici normali, infatti quasi tutti i ciclisti con bici muscolari girano anche la sera, la notte, senza luci. Certo, bisogna comunque rendersi visibilissimi qualunque sia il mezzo. La domanda è, visto che si parlava di aumento di incidenti tra i giovanissimi, una buona impostazione subito di base è molto importante. È chiaro che poi più si diventa grandi, più ci si fa esperienza e poi anche la testa cambia, però quello che sono le regole basi, la sicurezza, come comportarsi, essere in grado di frenare, di imparare la traiettoria giusta, andrebbe impostato da subito?
Ma è anche previsto dalle direttive per la formazione obbligatoria per accedere alle patenti. Il problema spesso si pone che a 16 anni magari si fa la patente, si fanno i corsi obbligatori, si fa l'esame con lo scooter e poi si arriva all'età dei 18, sulla categoria A35, si passa sulle moto con le marce. Sono due mondi diversi, l'automatico, lo scooter e la moto. Il consiglio che io posso dare è a qualsiasi persona che desidera entrare nel mondo del motociclismo di iniziare con dei 125 con le marce, con una buona formazione, perché tutto quello che si impara con delle moto di questa categoria, che sono delle moto anche che ti permettono di sbagliare, poi tu lo puoi sempre trasportare sulle moto con maggiore potenza, quindi questa secondo me è la strada migliore per la sicurezza.
Qualcuno ci chiede il suo parere su quello che sono le motociclette col sistema ABS.
Tutta la vita l'ABS.
Vogliamo spiegare magari a chi non è così esperto in moto che cosa significa?
Allora, l'ABS è un sistema che impedisce il bloccaggio delle ruote in caso di frenata. Quindi in frenata d'emergenza, frenata sul bagnato, frenata sulla sabbia, le ruote continueranno a girare nonostante che il freno sia azionato al massimo, quindi riduce il rischio della caduta da degli studi fatti dall'università tedesca di Monaco riduce la mortalità del circa 40% durante gli incidenti della circolazione.
Ma non sta diventando obbligatorio per le nuove motociclette questo sistema?
Allora, è obbligatorio per tutte le motociclette che sono commercializzate in Europa, ok? Per la categoria A o A35. Per la categoria A1 non è obbligatorio l'ABS, anche se molti fabbricanti mettono l'opzione dell'ABS, perché c'è la possibilità di mettere la frenata combinata. Cioè, cosa vuol dire la frenata combinata? Che quando si frena col freno posteriore viene anche azionato il freno anteriore. Su questa categoria, della categoria 1, alcuni fabbricanti hanno scelto proprio di montare l'ABS, no? Almeno sulla ruota davanti, laddove nella ruota posteriore i freni sono dei freni a tamburo e quindi non è possibile montare il sistema ABS.
I nostri ascoltatori ci chiedono anche dei consigli estremamente pratici. Una domanda che ci viene fatta regolarmente, qualcuno ci dice quando con la moto posso superare una colonna di auto, ovviamente sulla sinistra.
Quando la colonna delle auto è in movimento, se la colonna delle auto è ferma, bisogna mantenere il posto in colonna.
Ecco, mi ricordo che questa è una domanda che insomma ci viene fatta regolarmente. Maroon 5 e poi continueremo a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori.
Made you cry. I feel so good to be bad, not worth the aftermath.
Stiamo parlando oggi alla consulenza di moto, di sicurezza soprattutto, e di rispolverare non solo la moto, controllare che sia tecnicamente a posto per ricominciare con gioia la stagione, ma rispolverare anche un pochettino forse le proprie capacità, le tecniche, proprio per viaggiare in sicurezza. Nostro ospite è l'istruttore di guida Amodio De Respinis. Abbiamo un messaggio vocale di un ascoltatore, lo ascoltiamo.
Buongiorno, sono l'Albi, complimenti per la trasmissione. Il problema che dovrebbe spiegare il signore, il professore, che adesso mi scappa, è la differenza che c'è tra i motori per i ragazzi a due tempi e a quattro tempi. A parità di cilindrata, un 125 a due tempi va il doppio, se non il triplo, di un 125 a quattro tempi. Quindi adesso non è che stiamo tanto a girarci intorno, qui bisogna spiegare anche il tipo di propulsione che monta il motore, perché il 125 a due tempi è una moto da corsa, non ce n'è di storia, e i ragazzi lo possono tranquillamente guidare a 16 anni.
Ecco, e voleva naturalmente sapere che cosa ne pensa il nostro istruttore di guida, aggiungendo che secondo lui non ce n'è, sono comunque moto usate per correre.
Parzialmente d'accordo con il radioascoltatore, perché effettivamente le moto 125 due tempi, alcuni modelli, ma stiamo parlando di modelli piuttosto degli anni addietro, 125 centimetri cubici superavano gli 11 kW. Adesso non voglio fare nomi di marche, però eravamo abbondantemente con 17 kW, addirittura qualcuna 24-25 kW. E qui mi trovo d'accordo che sono delle moto quasi da corsa, che hanno le prestazioni di un motore a 250. Però oggi la categoria 1 non è la cilindrata il primo parametro da dover rispettare, ma il primo parametro è la potenza del motore, e ritorno su questi massimo 11 kW, no? E poi il secondo parametro è che non deve superare 125 centimetri cubici la categoria 1, quindi oggi non è più possibile che un ragazzo di 16 anni possa guidare una categoria 1 con due tempi, motore a due tempi, che superi gli 11 kW. Vuol dire che è fuori legge. Se supera gli 11 kW, anche se è un 125, bisogna avere la categoria A limitata a 35 kW.
Paolo ci scrive: bisogna sensibilizzare anche sull'abbigliamento moto obbligatorio per gli scooter. Ho provato sulla mia pelle delle abrasioni perché non indossavo i pantaloni moto, ma dei semplici jeans. È vero, molto spesso quando si vede, insomma, chi si sposta con lo scooter, magari anche solamente casa-lavoro, è già vestito di tutto punto per andare in ufficio, si pensa il percorso è corto, si sottovaluta un pochettino, Amodio De Respinis.
Spesso il percorso corto, il tragitto casa-lavoro, è il tragitto dove si scivola più facilmente, si va a toccare l'asfalto. Io lo chiamo poi l'eczema dell'asfalto, una volta che il corpo ha raggiunto l'asfalto. E sì, questo bisognerebbe sensibilizzare, ok, si sensibilizza. Non dimentichiamo che in Svizzera l'unica cosa obbligatoria è indossare il casco quando ci si sposta in moto. Quello che può esserci come ripercussione è che le assicurazioni possono limitare le loro prestazioni se c'è un abbigliamento inadeguato in caso di incidente con la moto. L'abbigliamento serve soprattutto quando si scivola, quando si va per terra, perché parliamoci chiaro, se facciamo un urto 80 all'ora con la moto contro qualcosa, non c'è abbigliamento che tiene per poter non avere conseguenze gravissime. Ma per poter limitare queste conseguenze a queste velocità di 20, 30, 40, 50, 60 all'ora dove si scivola, ecco che lì l'abbigliamento di protezione diventa importante. Non solo i pantaloni, ma anche le scarpe, perché se si sfilano le scarpe non abbiamo molta protezione sui piedi, per cui le ossa sono subito a contatto con l'asfalto. La stessa cosa con le mani, un paio di guanti sarebbe la cosa indicata, ecco.
Però lo sappiamo, in Svizzera l'unico abbigliamento obbligatorio è il casco. Vengono fatte in fondo tante campagne di sensibilizzazione, però non è ancora stato introdotto un abbigliamento obbligatorio adeguato che in fondo salverebbe tante situazioni.
No, non è stato introdotto, tranne che agli esami di guida in tutta la Svizzera. Per l'esame di guida della categoria A, per esempio, ci va l'equipaggiamento omologato, no? Di protezione omologato, certificato con le protezioni che sono omologate. Per la categoria A1 in Ticino è richiesto semplicemente l'abbigliamento, una giacca da moto, il casco naturalmente, guanti da moto, scarpe che coprono la caviglia e dei pantaloni che non si vede, che non siano rotti, che non si vede la pelle. In alcuni cantoni della Svizzera interna non fanno differenza tra le due categorie, pretendono l'abbigliamento di protezione omologato anche per le categorie più basse, in questo caso la categoria 1.
Eli ci chiede: ho la categoria A 35 kW, ora sono passati 2 anni e vorrei richiedere la categoria A. Bisogna rifare tutto l'esame, anche i 3 corsi?
No, i corsi una volta che sono stati svolti sono validi tutta la vita e bisogna semplicemente richiedere una licenza d'allievo conducente e poi presentarsi all'esame di guida con una moto che supera i 35 kW.
Federico invece ci dice: ho guidato la moto per tanti anni e tutt'oggi guido uno scooter, faccio purtroppo fatica a comprendere il comportamento di tanti motociclisti, sembra che il codice della strada per alcune moto non conti, questo si manifesta agli incroci quando da automobilista fai fatica a stimare la velocità dei motociclisti, esci dall'incrocio e te li trovi sotto. Dicevamo prima che appunto le statistiche però parlano chiaro, la maggior parte, circa solamente un terzo dei casi sembrerebbe essere colpevole il motociclista.
Sì, però non è colpevole.
Non tutti sono virtuosi.
No. Non è che i motociclisti siano degli stinchi di santo e non sono colpevoli. Sicuramente in questa statistica ci saranno anche delle responsabilità dei motociclisti, comunque nettamente inferiore rispetto a quello che è il rapporto con l'automobilista. Ecco.
Rin ci chiede: mi domando perché molti motociclisti tengano i fari abbaglianti in luogo, al posto dei normali fari anabbaglianti. Non mi si dica per favore per sicurezza, ma gli si insegna così all'esame e lui li trova, tra virgolette, maleducati.
Allora, i fari obbligatori di giorno sono i fari di diurno. Per circolare, quando c'è poca visibilità, sono i fari anabbaglianti. Chi usa gli abbaglianti, in questo caso, è sbagliato. Gli abbaglianti vanno usati quando si è da soli, che si vuole illuminare il campo stradale un po' più distante, però non si può circolare con gli abbaglianti. Quindi o hanno dimenticato di spegnerli, spesso succede, oppure allora non saprei cosa dare altre risposte.
È il comportamento analogo all'automobilista,
sì.
No? Ci sono anche tra gli automobilisti quelli che magari anche un po' prepotentemente li tengono accesi e abbagliano tutti quanti.
Però c'è da dire una cosa, che sulle luci hanno fatto veramente dei progressi notevoli e quindi le luci che equipaggiano i veicoli in questi ultimi anni sono molto molto più potenti, molto più efficaci rispetto alle luci che dei veicoli degli anni 90, 2000, insomma.
Beh, ci sono anche sui nuovi veicoli quando delle impostazioni per cui se hai gli abbaglianti e stai incrociando altre macchine o ti avvicini, si abbassano da sole. Succede anche per le moto?
C'è anche per le moto, sì, però qui siamo su delle categorie di moto, insomma, che sono
costose.
Sì.
Allora, qualcuno dice, forse lo avete già detto, no, e chiede se il casco è obbligatorio anche per le moto elettriche.
Sì, tutto ciò che da moto leggera, ciclomotore, moto leggera, motoveicoli, sono il casco, il porto del casco è obbligatorio.
Ci chiedono se è vero che le moto devono avere l'adesivo con scritto CH grande come le automobili.
Allora, in Svizzera no, però se si va in Italia, per esempio, in Italia ci sono stati dei casi che con il CH, adesivo CH, quello piccolino che noi pensiamo sia per le moto, sono stati multati, sì, perché ci va quello grande, esattamente come le dimensioni dell'auto.
Una domanda quasi amministrativa, qualcuno ci chiede, mio figlio per la moto 125 non è riuscito a fare in tempo a fare il pratico prima della stagione invernale, quindi abbiamo dato le targhe a Camorino, adesso il patentino è scaduto a novembre, posso richiedere una proroga per il patentino da maggio quando vorrebbe ritargare la moto?
Allora, parliamo della validità delle licenze da allievo conducente, quindi questo patentino. Il patentino è valido 4 mesi e dopo questi 4 mesi, se si è fatto il corso obbligatorio, la formazione obbligatoria, viene prolungato di altri 12 mesi. Se la formazione obbligatoria è stata fatta, il patentino che viene rilasciato è di 12 mesi. Però si possono ottenere solo 2 patentini, 2 licenze da allievo conducente, quando una è scaduta. Per ottenere la terza bisogna attendere 1 anno prima di poter ottenere la terza. Ora, se era la sua prima licenza d'allievo conducente che gli è scaduta, fa la richiesta alla sezione della circolazione e gli daranno una nuova licenza d'allievo conducente e non dovrà fare nessuna formazione più di base perché l'ha già completata.
Allora, ci ascoltiamo Vasco Rossi nella sua famosissima Standing Ovation e poi torniamo a parlare di sicurezza di moto.
C'è un mistero che non lo so, quando ti vedo che cos'ho, sento tremare. Anda fuori di testa, fuori di me, io non capisco senza di te o no, il mondo che cos'è? Ho camminato per strade, sai, ho fatto cose che non cose fantastiche, ho avuto donne bellissime, nessuna mai chiarito se il mondo è vero senza di te o no. Io credo di no. Standing on. Nel buio, sai, ho vinto tutto e riperso poi, ho visto cose fantastiche, ho avuto donne bellissime, nessuno ha mai chiarito se il mondo è vero senza di te, oh no. Ieri sera è sulla segreteria telefonica, sono dei fiori. No, ti ho pensato molto stamattina quando ho visto nascere il sole. Ti ho mandato subito un messaggino, era per te, vorrei essere migliore.
Stiamo parlando oggi alla consulenza di sicurezza stradale per quanto riguarda i motociclisti. Abbiamo invitato l'istruttore di guida Amodio De Respinis. Abbiamo un messaggio vocale di un ascoltatore.
Vorrei capire come mai che io, che ho la patente dell'auto da circa 30 anni, ho la A1 vincolata a 45 km orari e di conseguenza non posso guidare la 125 centimetri cubici, e un sedicenne può tranquillamente, dopo aver fatto chiaramente tutti i corsi, guidare una moto 125 centimetri cubici. Perché non mi viene convertita la patente con la patente da 125 centimetri cubici?
Ma questo è tra l'altro uno statuto vecchio, no? Amodio De Respinis, le patenti attuali non danno più nemmeno questa autorizzazione, corretto?
Esatto, esatto. Qui bisogna tornare al primo d'aprile del 2000.
E non era uno scherzo?
No, al primo d'aprile del 2003, dove la Svizzera ha introdotto l'armonizzazione delle categorie, delle licenze che si è allineata all'Europa. Quindi nella legge non è previsto togliere un'autorizzazione data a qualcuno, per cui il radioascoltatore che ha lasciato l'audio, lui ha fatto le patenti prima di questa data dell'auto, e la categoria B, no, dà tutta una serie di sottocategorie che si possono guidare. Una di queste sottocategorie è la categoria F, che prima del primo di aprile del 2003 la categoria F non faceva la distinzione fra veicoli a due ruote e veicoli a quattro ruote. Quindi veicoli limitati a 45 all'ora, due ruote o quattro ruote per la categoria F, era autorizzato. Ora, avendo cambiato la patente in quella formata carta di credito, diciamo, non potevano togliergli questa categoria F delle due ruote, quindi l'hanno sostituita con la categoria A1, ma limitata a 45 km orari. In poche parole è la moto leggera che la si riconosce perché ha la targa gialla. Quindi semplicemente per questo motivo gli hanno dato la possibilità di continuare a guidare queste due ruote, questi veicoli a 45 all'ora con due ruote. Ora, se vuole togliere questo 45 km/h, chiede una licenza d'allievo conducente, fa il corso base e ottiene la patente senza fare l'esame, la patente A1, che, ripetiamo, la potenza del motore massima è 11 kW o 125 centimetri cubici.
Ecco, un corso veramente brevissimo. Quante ore sono?
Sono tre moduli da 4 ore, quindi va molto.
12 ore fatte col complicato. Maestro e praticamente si può avere il 125.
Esatto, senza esame.
Allora, qualcuno ci dice: sto riattivando la mia moto, batteria ok, tutto si accende, ma è consigliabile fare un servizio dopo la pausa invernale? Magari devo oliare la catena, devo dare un controllo alle gomme, tenendola sul piedistallo non credo si siano deformate, ma può essere che venga un pochino posta di lato e quindi si deformi, no?
Per deformarsi un copertone deve veramente stare fermo molto molto tempo ed essere e afflosciarsi abbastanza per che si deformi. Però qualsiasi motociclista dovrebbe essere in grado di fare questa manutenzione minima della propria moto, per esempio controllo della pressione delle gomme, anche a livello visivo lo stato dello pneumatico, che non sia screpolato, il profilo, ingrassare una catena. Questa è una cosa che bisognerebbe fare regolarmente, anche quando si circola durante la stagione, il controllo del gioco della frizione, che non siano bloccate la manopola dell'acceleratore che ritorna da sola, che i freni insomma resistono e che non si affloscia la leva del freno, il pedale del freno. Ecco, queste sono quelle manutenzioni che ogni motociclista deve essere in grado di fare, ma nei corsi questo viene anche spiegato.
Certo. Fabio ci chiede: volevo sapere a partire da quanti anni un bambino può salire sulla moto come passeggero.
Può salire sulla moto come passeggero se tocca con i piedi le pedane del passeggero, altrimenti può salire, ma deve esserci un seggiolino che lo mantiene.
Non si vedono praticamente mai però seggiolini sulle moto, è raro?
Ma io sono son contento di non vedere moto con sul seggiolino, perché vuol dire che il bambino che è imbragato, in caso di caduta, resta sulla moto, e ci sono molti pericoli in questo senso per la salute del bambino.
Beh, comunque oggi stiamo parlando soprattutto di sicurezza e dicevamo, per fortuna i motociclisti possono fare tantissime cose per migliorare la propria sicurezza. Si può per esempio iscriversi ad un corso di perfezionamento e questo è proprio il momento giusto per spolverare un po' con le proprie conoscenze prima di partire a fare viaggi, vacanze, passi. Il passo è proprio uno degli argomenti sensibili, perché ci sono delle modalità, delle traiettorie molto particolari e i motociclisti esperti dicono sempre se ne vedono di tutti i colori.
Sì, allora diciamo che dopo la pausa invernale togliere un po' la ruggine delle proprie capacità di guida sarebbe indicato partecipare a un corso di perfezionamento, di aggiornamento. Di solito questi corsi durano una giornata intera e trattano diverse tematiche.
Che poi tra l'altro può essere anche divertente andare in compagnia, si incontrano gli altri motociclisti, ci si scambia le idee, si perfeziona un pochettino la tecnica.
Esatto, è proprio questo.
Una giornata non è che è neanche tanto impegnativa.
Beh, diciamo che a fine giornata sono stanchi.
Certo,
sì.
No, ma intendevo come tempo da dedicare a un'attività come questa.
Ah sì, certo, poi c'è l'aspetto sociale, no? Dello scambio delle esperienze di guida che è molto importante e che sono anche spunto delle volte per trattare sul momento magari un tema che è importante per la sicurezza, ecco. Però in questi corsi è l'occasione, per esempio, di fare degli esercizi dove spesso non si praticano, no? E per cui viene dato, come dire, la possibilità di provare alcune cose, a scoprire, conoscere la propria moto in situazioni un po' particolari, perché parliamoci chiaro, quando la moto viaggia sta in piedi da sola, non ha bisogno del conducente per stare in equilibrio, ha bisogno del conducente per cambiare traiettoria, per far sì che si possa fermare davanti a determinate situazioni, ecco.
Beh, poi voi comunque sensibilizzate, mostrate come la traiettoria cambia tantissimo sulle strade di montagna, parlavamo dei passi, quindi anche quella che è la postura, la traiettoria delle curve.
Beh, qui bisogna distinguere un po' le strade dei passi hanno di solito dei tornanti, ok? Che sono delle curve a gomito dove la velocità è piuttosto limitata, che non si possono sicuramente affrontare a delle velocità alte. E poi ci sono delle strade che sono tortuose dove viaggiare tra i 40 e gli 80 all'ora è già una bella velocità, e quindi qui diventa importante conoscere la traiettoria di sicurezza per percorrere la traiettoria di sicurezza.
Lo dicevamo prima mentre stava suonando il disco, che a volte, se si curiosa un pochettino in internet, se escono anche dei filmati abbastanza divertenti, quando si diceva se ne vedono di tutti i colori. Se digitate in Facebook o in Instagram moto passo dello Stelvio, ci sono dei filmati dove si vedono, diciamo, cadute clamorose, ma praticamente da fermi, senza velocità, proprio di traiettorie totalmente sbagliate.
Torniamo al discorso: è più difficile andare piano con la moto che andare veloci, per una questione di stabilità della moto, ma non bisogna andare sul passo dello Stelvio per vedere queste cose, queste cadute o questi tornanti dove non si riesce a stare nella propria corsia e si esce nella corsia di contromano, che è molto molto pericoloso.
Ecco, quindi un corso propone proprio l'accento sulla velocità, nel senso, come stavamo dicendo, anche l'andare molto piano, l'equilibrio, la frenata, i tornanti.
Sì, qui io personalmente propongo un corso che tratta come finalità è circolare nei tornanti, ma stando nella propria corsia, con una preparazione diciamo di 3-4 ore fatta il mattino per poi applicare nel pomeriggio tutta una serie di tecniche di guida per poter guidare nei tornanti con piena sicurezza, sia in salita che in discesa, perché non dimentichiamo che quando c'è la salita poi c'è anche la discesa da percorrere.
Tante volte magari il motociclista si affida un po' all'istinto, però esistono anche dei corsi che insegnano proprio come ci si deve porre nell'inclinare la moto, quindi anche a non avere paura a guidare correttamente.
Beh, questo sì, è un'altra tipologia di corso dove è impostato più sulla perdere la paura di inclinare la moto, capire anche quanto posso inclinare prima che la moto cominci a scivolare, guidare anche sull'acqua, sul bagnato, sul fondo bagnato. Questo sicuramente può togliere la tensione della guida. Sì, molto interessante, e anche non da ultimo direi, quando si è in una curva che bisogna intervenire a ridurre la velocità, bisogna frenare, perché frenare in sicurezza con la moto inclinata è anche un tema che merita di essere approfondito, ecco, non solo approfondito ma anche esercitato.
E anche la frenata sul bagnato, visto che si parlava di bagnato?
Beh sì, senz'altro. Sul bagnato è sempre, ma la frenata in generale, quando si chiede a un motociclista di fare una frenata d'emergenza nei corsi dove partecipano i motociclisti nei miei corsi, quando si chiede di fare una frenata d'emergenza, tutti hanno molto rispetto della frenata, cioè non è che la fanno con molto piacere, però dopo un po' iniziano a prendere fiducia e la frenata diventa una cosa non vista così come così pericolosa. D'altronde abbiamo solo i freni per fermare una moto, non ci sono altri. No.
Un'altra possibilità per imparare qualche cosa che non viene poi così spontaneamente è portare un passeggero. Quante volte carichiamo qualcuno sulla moto e poi il passeggero stesso non sa come comportarsi e il pilota non sa dare benissimo le indicazioni. Non è facile portare un passeggero.
Ma non è neanche difficile se il conducente sa dare le giuste indicazioni al passeggero, diventa anche un piacere condividere la moto con il partner, con il passeggero. Certo, il passeggero può essere determinante per quello che è la sicurezza del guidare la moto. Deve essere istruito.
Certo, poi ci sono anche i passeggeri che hanno paura però e quindi fanno le mosse sbagliate.
Spesso è perché non sanno come devono tenersi sulla moto.
Qualcuno ci chiede se ai corsi si imparano anche le impennate. Io riporto la domanda.
Non credo che se uno fa un'impennata sulla strada passa inosservato e la polizia non interviene, quindi assolutamente no.
Allora qualcuno ci dice le gomme, i freni sono basilari, bisogna assolutamente farli controllare regolarmente, ne va della vita del motociclista. Qualcun altro invece ci chiede, vorrei chiedere se dal momento che da poco all'esame pratico della categoria 35 kilowatt l'esaminatore sale dietro durante l'esame, è possibile fare pratica una volta avendo fissato l'esame pratico portando qualcuno, perché appunto è un po' discutibile il fatto che non si può portare nessuno con la L e il giorno dell'esame appunto ti sale una persona che poi in fondo uno sconosciuto e non hai idea di come si comporterà con la tua moto.
Allora, non è corretto che non si può portare qualcuno con la licenza d'allievo conducente, con il patentino, con la L. Si può portare un passeggero, questo passeggero deve avere almeno la patente della categoria dell'allievo conducente. Quindi uno della categoria A35 può portare un passeggero che ha la patente della A35 oppure la patente A. Quindi, e poi vorrei sottolineare il fatto che gli esaminatori comunque sono formati per fare il passeggero, per cui non sono sprovvisti, sanno esattamente come devono comportarsi, come devono tenersi per facilitare, no, o non complicare la guida del candidato all'esame.
Ecco, un'ascoltatrice ci dice, è vero che nel Canton Berna l'istruttore all'esame sale dietro all'allievo, non solo nel Canton Berna, giusto?
Allora, nel Canton Berna no.
Ah, ok.
Però in tutto il resto della Svizzera interna è una prassi che è da sempre che fanno gli esami con il passeggero seduto dietro. E c'è un cantone della Svizzera interna, ora mi sfugge se è il canton Svitto o il canton Uri, dove anche sulla categoria 1, quindi categoria 1, quindi questi 11 kW, 125 centimetri cubici, l'esaminatore sale dietro.
Quando è stato introdotto questa novità all'esame, insomma, c'è stata un po' di polemica. Vogliamo spiegare perché è stata introdotta questa novità?
Che l'esaminatore sale dietro?
Sì.
Beh, sicuramente per valutare un esame, quando si sale dietro si percepisce anche la dinamica di guida, si percepisce se l'allievo anticipa le situazioni di traffico, se è pronto al freno, se l'utilizzo della moto è conforme, se c'è la padronanza della moto davanti a una situazione particolare. Da dietro si percepisce, quando si è seduti dietro. Certo che in macchina tutti questi aspetti qua non si vedono, ecco.
Beh, quindi bisognerebbe proprio prenderla come un passo in avanti, perché in fondo si valuta meglio il pilota anziché seguendolo, affiancandolo.
Beh, un passo in avanti per la sicurezza, perché chiaramente l'allievo deve formarsi molto meglio, quindi deve lavorare molto di più per poter superare un esame. Deve dimostrare che ha la padronanza della moto davanti a tutte le situazioni che incontrerà durante il percorso dell'esame.
Abbiamo ancora un messaggio vocale, attenzione.
Buongiorno, io invece volevo sapere perché ci sono in giro tutti questi scooterini elettrici che vanno più dei soliti 25 consigliati e oltretutto queste persone non hanno il casco. Ma cosa succede in caso di incidente? E come mai questi scooterini che non hanno patente possono circolare a velocità anche fino a 50-60 all'ora? I controlli esistono oppure esistono solo per chi guida un'auto con la patente?
Questa è una domanda da fare anche alla polizia.
Beh, sì, direi proprio che non sono la persona che può dare una risposta corretta a questa affermazione, ecco.
Allora, abbiamo pochissimi minuti, visto che appena uscirà un po' di sole e saranno in tanti poi ad approfittare di questa meraviglia del salire in sella, sfrecciare, cioè questo senso, l'abbiamo già detto, della libertà, l'adrenalina. Diamo qualche consiglio per chi sta appunto per risalire in sella.
Beh, innanzitutto controllate la moto prima di rimetterla in circolazione. Le temperature sono ancora piuttosto fresche, per cui i primi chilometri molta attenzione, perché ricordiamo sempre che i copertoni sono le scarpe della moto che hanno contatto con il suolo, quindi molto rispetto su questo. Direi non prudenza ma attenzione nel percorrere i primi chilometri. E poi un corso di perfezionamento sarebbe così auspicabile, che vi porterà sicuramente molti vantaggi per poi il proseguo della stagione.
Allora, se siete interessati potete controllare il sito www.corsimoto.ch, sicuramente troverete anche il corso che fa al caso vostro, e poi lo sapete, ci sono sicuramente anche i corsi proposti dal TCS o da altri enti che si occupano della sicurezza stradale. Grazie mille Amodeo De Respinis, ricordo, istruttore di guida. Avremo modo di ritrovarci fra un mesetto e poco più, proprio per parlare di tutti gli appassionati che partiranno a fare dei viaggi un po' importanti con la moto, andranno proprio in vacanza, gireranno paesi bellissimi. Ecco, a volte non si pensa a tutta l'attrezzatura, cosa bisogna fare per pianificare a dovere questo viaggio. Questo è Musica del Futuro, noi ci ritroviamo comunque domani. Buon pomeriggio.